praticamente mutilato quando il vino poi finisce in bottiglia. L'altra zona sicuramente più importante per il Trentino è la Valle dei Laghi, con questa grande unicità, singolarità del vino santo, che rappresenta di per sé un unicum come vino, è uno dei passiti con l'appassimento più lungo d'Italia, ed abbiamo poi questa singolarità di una varietà locale, indigena, la Nosiola, che viene valorizzata al massimo con un vino anche lì maltrattato forse dal prezzo. Una cosa che purtroppo mi sento sempre rimproverare è che io parlo spesso di prezzi dei vini che non sono legati alla qualità, nel senso che tante volte noi abbiamo alcune chicche in Trentino che costano poco per quel che valgono e non ce ne accorgiamo. Il vino santo è uno degli esempi, i vini della Val di Cembra un altro, abbiamo anche lì dei grandissimi vini che dovrebbero costare di più, è proprio un costo che è più alto, quindi dovrebbero avere un valore più alto. Abbiamo il Teroldego, anche lì abbiamo alcuni esempi di vini estremamente interessanti. Uno dei problemi del Trentino è questo grande cappello, secondo me, della denominazione Trentino, che tende un po' a omogeneizzare. Noi dovremmo avere il coraggio, sia come narratori, come nel mio caso, ma anche come produttori, di riuscire a legare in maniera molto più importante il paesaggio con il luogo, con il vino. Quindi non dovremmo parlare, l'ho incontrati scendendo in macchina, non dovremmo incontrare i cartelli, la zona della Nosiola e dello Chardonnay, dovremmo in realtà incontrare dei cartelli che ci dicono qual è il vero vino prodotto lì, cioè far capire che quello lì è un territorio adatto a produrre un grande vino bianco, a produrre il vino santo, non a produrre una varietà, di varietà ne è pieno il mondo. Dobbiamo riuscire a legare in maniera molto più importante il prodotto, il vino, con il nostro territorio. E abbiamo questa forza di avere dei paesaggi molto interessanti, molto affascinanti per i nostri visitatori, che meriterebbero di essere portati realmente in etichetta, più che in etichetta proprio nel vino, e riuscire a fare una comunicazione che sia molto legata al paesaggio e al vino. Io da qualche mese che sto controllando, mi sono accorto che in Trentino, abbiamo chiuso la guida qualche giorno fa, sono ancora un po' scombussolato.
Passaggi.
Ricontrollando tutti i vini che abbiamo premiato negli anni, ci sono alcune zone, ma alcuni vini, alcuni brand, alcuni marchi, etichette sicuramente molto premiate. La curiosità è stata che il più importante spumante trentino, l'ho nominato prima ma non lo rinomino, anni fa era legato la sua comunicazione a un vigneto. Negli ultimi anni quell'indicazione è andata a perdersi. Questo mi ha fatto fare alcune riflessioni. Perché non parlare più della vigna? Perché noi abbiamo modellato adesso la nostra idea di vino iconico in Trentino con lo spumante, con il Trento. E il problema, secondo il mio punto di vista, a me tra l'altro non mi vogliono bene in Camera di Commercio, mi hanno detto che non mi piace il Trento DOC, come lo chiamano loro, ma a me invece è un vino che piace tantissimo, ma purtroppo per la guida è poco premiato. Questo vino è stato definito il metodo classico da Mauro Lunelli, quindi da chi veramente ha inventato il Giulio Ferrari, come il metodo Champenoise, la formula 1 dell'enologia. E questa è una cosa che io mi ricorderò sempre. Il Trento è un vino più di tecnica ancora, più che di territorio. Noi stiamo costruendo tutta la nostra iconografia del vino trentino negli ultimi anni con un vino che è molto tecnico e gli associamo spesso delle immagini, delle parole, delle descrizioni di montagna. Di montagna mettiamo le guglie dolomitiche, mettiamo delle immagini che spesso non sono nemmeno legate all'origine stessa di quelle uve. Quindi dovremmo cercare di ragionare meglio per capire di cosa stiamo parlando, cioè di vino, di territorio, riuscire a collegare in maniera più netta, più realistica soprattutto, più sincera, le immagini che diamo. Ci sono anche alcuni vini importanti che purtroppo non hanno, alcuni Teroldego che non possono vantarsi di grandissimi paesaggi, però lì abbiamo invece una realtà molto diversa. Però sul Trento, questa è una cosa che mi preme sempre sottolineare, è stata costruita un'iconografia che forse un po' forzata e si allontana da quello che dovremmo realmente mostrare ai nostri consumatori.
Grazie mille Andrea Aldivetti per la tua presentazione e questo viaggio che ci hai fatto fare appunto tra i paesaggi viticoli. Ora ci ha raggiunto Federico Giuliani, che era imbottigliato nel traffico e indaffarato con la pioggia, ha avuto a che fare con la pioggia in autostrada. Federico Giuliani, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Trentino Alto Adige, ci farà un racconto anche lui sulle dinamiche evolutive del paesaggio rurale negli ultimi anni. Prego. Sì, allora, vediamo di fare l'aspetto logistico. Che avete qua? Eccolo qua acceso.
Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, ma ho avuto un po' di problemi col traffico e è andata un po' lunga. Allora, parliamo un po' di equilibrio dinamico, quindi di dinamiche evolutive, partendo da una semplice illustrazione. Partiamo con il descrivere l'origine dell'ecosistema agrario, che non è altro che un'interazione tra l'uomo, quello che l'uomo fa, quindi il saper fare, e l'ambiente. L'ambiente inteso come sistema seminaturale o naturale, dipende quanti millenni, quanti secoli andiamo indietro. Qua evidenziamo per esempio una foresta, scusate, note che hai mouse.
Sì.
Grazie. Perdonatemi. Ok, perfetto. Qua denotiamo semplicemente una foresta in equilibrio, una foresta, mettiamola per semplicità, una foresta collinare, quindi di latifoglie. Com'è composta questa foresta? Questa foresta è composta semplicemente da un sistema di differenti specie, di differenti età, di differenti diametri, di differenti altezze. La parte della foresta è in equilibrio con l'ambiente, col suo ambiente naturale. Infatti non ci sono degli input e degli output da parte della natura umana in una foresta vergine, in una foresta di equilibrio. E anche lo stesso terreno sviluppa dei profili, degli orizzonti fino al tempo di maturità del terreno. Si chiamano appunto terre brune. L'azione umana inizia a interagire con quello che è il sistema naturale. La prima azione e relazione tra l'uomo e la natura è il semplice taglio. L'intensità del taglio e l'intensità del taglio e la sua distribuzione temporale incide sul primo fattore della foresta, la fertilità. La fertilità si vede subito, c'è subito una minor altezza come risposta all'asportazione della massa legnosa e il terreno in parte si impoverisce. Bene, questo è il sistema naturale, è il sistema, primo sistema antropico, che è la selvicoltura, quindi la cultura del bosco, il primo sistema di, fra virgolette, di agricoltura. L'altro sistema più spinto nelle alti montane è la formazione dei prati